Leggiamo dalla prima lettera ai Corinzi. Facciamo subito la lettura della parola di Dio. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, dal versetto 18. Sino alla fine, poi leggeremo anche il primo versetto del capitolo 4. Nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio. Perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei sapienti e sa che sono vani. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Così, ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Amen. Sin qui la parola del Signore. Mi piace, quando leggo la Scrittura, domandarmi, e dovremmo sempre farci la domanda, dice, ma chi scrive, in questo caso l'Apostolo Paolo, perché scrive, in quale momento scrive? Scrive in un momento di grande amarezza. È stato a Corinto, ha predicato, ha parlato, è nata una fiorente comunità, ha predicato il Vangelo, ha insegnato, ha trasmesso dei doni. E poi viene a sapere da alcuni fratelli che a Corinto ci sono divisioni, che ci si litiga, che c'è qualcuno che dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, che sarebbe poi Pietro. E lui ci rimane male. Dice: ma come? Tutto quello che ho predicato, tutto quello che ho detto, è possibile che non abbiate capito niente? È possibile che non vi sia rimasto niente di quello che ho detto? E allora scrive questa bellissima lettera. E io voglio soffermarmi, questa bellissima lettera che poi continua e dirà tante altre cose, ma voglio soffermarmi su un particolare che abbiamo letto. Ed è questo, quando Paolo dice: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Perché questa definizione che Paolo fa di se stesso, e la fa anche dei suoi conservi, è, guardate, qualcosa di interessantissimo. Adesso cercheremo brevemente, perché non voglio tirare lungo, anche perché poi si perde l'attenzione, ma cercherò brevemente di sottolineare alcuni punti. Sono veramente straordinari, interessanti, di come Paolo si definisce gli altri conservi, ma, e questo è il punto, e ci si accorge che poi questa definizione non riguarda solo Paolo, non riguarda solo gli altri servitori, riguarda tutti nella Chiesa. Così ognuno ci consideri, si potrebbe dire così ognuno si consideri servitore di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Ognuno si deve considerare così. Certo, a maggior ragione chi ha un ministero nella Chiesa, chi è chiamato a svolgere un ministero della Chiesa. Ma comunque tutti ci dobbiamo considerare in questo modo. Che cosa vuol dire Paolo con queste parole? Servitori, amministratori. E che cosa vuol dire quando dice: noi siamo amministratori dei misteri di Dio? Ma di che cosa sta parlando? Allora, servitori, questa parola sarebbe tradotta meglio con ministro, cioè una persona delegata a rappresentare, o meglio delegata a svolgere un compito in nome di un'autorità superiore, Questo è il significato di servitore ministro. E amministratore. Amministratore, cioè colui che in un qualche modo si deve occupare, deve occupare di custodire, di conservare qualcosa, un bene che non è suo, che non gli appartiene, perché l'amministra per conto di un altro. Voglio farvi un esempio. Parlo ormai di tanti anni fa, mi capitò di andare a fare una vacanza a Capo Vaticano. Capo Vaticano, per chi non lo sapesse, è una bellissima località dell'Italia. Quando dico dell'Italia dico del mondo. Si trova in Calabria, è una baia, un'insenatura veramente stupenda. E mi ricordo di questa vacanza, avevamo preso in affitto, avevano costruito proprio sulla montagna che si affaccia su questa piccola baia, avevano costruito un villaggio e alcune case molto belle, alcune villette, e noi ne avevamo presa una in affitto. Siamo arrivati con tutta la mia famiglia e abbiamo trovato questa casa in uno stato veramente pietoso. Sì. Per quanto fossero costruzioni recenti, e vi assicuro erano delle bellissime villette con un patio, cioè un terrazzo bellissimo, no? Coperto. Era veramente una casa bella, belle da vedersi. E comunque questa in particolare era trascurata, trasandata. Quando siamo arrivati non c'era neanche l'acqua. C'era il deposito dell'acqua, lì l'acqua manca, è una zona un po' siccitosa. Non funzionava neanche l'acqua, per cui abbiamo chiamato l'amministratore. Perché i proprietari di questa casa vivevano, mi pare, negli Stati Uniti o in Canada. E per cui avevano lasciato ad un amministratore il compito di affittare questa casa, chiaramente di custodirla, di mantenerla. E chiamiamo questo amministratore per dirgli: guardi, non c'è l'acqua. E si presenta, mi ricordo ancora, il professor Arena, faceva chiamare professore, non so che cosa fosse professore, si presentò con una chiave inglese in mano, Antoncini Corti, dice: questo che vuol fare? L'acqua non l'abbiamo avuta, cioè ci siamo dovuti arrangiare in un altro modo. Comunque, insomma, la bella e meglio, ci siamo adattati, ormai eravamo lì, a 1000 chilometri da casa, allora abitavo a Milano, quindi ci siamo adattati a vivere. E un giorno, mentre eravamo a mangiare, così, in questo bellissimo, comunque, patio, questo portico, di fuori della casa, veniamo arrivare un signore e una signora che entrano, mi dicono: buongiorno, insomma, ma non sapete, noi siamo i proprietari. Ah, queste persone iniziano a guardare, ci voleva poco a vedere il giardino incolto, la casa anche fuori, le persiane, le tapparelle, così trascurate. Erano poverini dispiaciuti, ecco, ma dispiaciuti anche per noi, anzi si vergognavano, ci hanno chiesto scusa, me lo ricordo ancora, ci hanno chiesto scusa non so quante volte, dice: ci dispiace, ma sapete, noi tutti gli anni mandiamo qui i soldi perché vengano fatti i lavori, ne mandiamo anche tanti, eppure vediamo qui tutto così trascurato. Ecco, abbiamo visto un esempio di cattiva amministrazione. Quello non era un bravo amministratore, se ne approfittava, eppure aveva tutto a disposizione, cioè aveva tutto a disposizione quello che gli sarebbe servito perché gli venivano mandati i soldi continuamente per poter mantenere bene quella casa. Ora, ecco, l'amministratore, quindi colui che si deve prendere cura, e i possibili errori, i possibili sbagli che può fare l'amministratore sono trascurare, la trascuratezza, oppure c'è un altro errore che è più sottile, ma anche quello è pericoloso, è quello di sostituirsi al proprietario. Perché l'amministratore, attenzione, deve amministrare, ma amministra qualcosa che non è suo. Guai se trattasse il bene, la casa, quello che è, lo trattasse come fosse una cosa propria. La deve curare con lo stesso impegno, la cura come se fosse sua, ma non è sua. Non può sostituirsi. Io non potrei. Cioè, sono l'amministratore e decido di verniciare le persiane bianche o nere. Non è possibile, eh? Rosso o nere magari, direi. Non è possibile. L'amministratore deve fare tutto, deve impegnarsi, deve curare quella cosa che gli è stata affidata da amministrare come se fosse sua, ma deve farlo stando attenti a rispettare la volontà e il desiderio del proprietario. Guai se non facesse così. Andiamo avanti. Il senso della parola misteri. Quando parliamo di misteri parliamo di solito di qualcosa così che deve rimanere nascosto. È un mistero, qualcosa che non si capisce o che possiamo capire solo in pochi. No, nella parola di Dio quando viene parlato di misteri non si dice questo. Vi leggo le parole con le quali l'Apostolo Paolo, per farvi capire, l'Apostolo Paolo conclude la lettera ai Romani e dice: a colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio. A tutte le nazioni perché ubbidiscano alla fede a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Mistero. Quindi, nella scrittura, qui, ma in tutti gli altri punti della scrittura, dove trovate la parola mistero, ci si riferisce a un piano, un progetto. Si dice anche una dispensazione da parte di Dio, che era tenuto nascosto, cioè che non si conosceva, che a un certo punto viene rivelato, viene fatto conoscere. Non è più un mistero. Lo era, lo è stato fino a un certo punto, ma oggi viene portata a conoscenza degli uomini, di tutti gli uomini, non solo di alcuni particolarmente intelligenti, particolarmente ferrati nelle scritture, di tutti gli uomini. Un mistero, qualcosa di inconcepibile, di incomprensibile umanamente, e che viene ora spiegato, che viene annunciato. E ora vediamo nello specifico alcuni di questi misteri, di queste rivelazioni meravigliose, stupende, che sono state fatte agli uomini, a tutti gli uomini, e vediamo come noi dobbiamo cercare di essere dei buoni amministratori di queste cose, perché siamo chiamati tutti a esserlo. Il primo mistero più importante di cui ci parla la scrittura è il mistero della salvezza. È nostra responsabilità di buoni amministratori, prima di tutto, non trascurarlo per noi stessi e poi annunciarlo. Sapete, qui ci siamo persone che vengono dall'Italia, che vengono dall'Europa, che vengono da altri continenti, dall'Africa. A noi potrebbe sembrare normale, ma non lo è, e non lo era allora. Dio ha rivelato questo mistero a un certo punto, che la salvezza non è più per il giudeo, è per tutti gli uomini, di ogni lingua, nazione, colore di pelle. Non c'è differenza. La salvezza è per tutti. La grazia di Dio è messa a disposizione di tutti. Nello stesso modo, non c'è favoritismo. Non è perché tu sei italiano e mangi la pasta asciutta, tu sei più accetto di chi viene dal Marocco, invece di mangiare la pasta asciutta mangia il couscous. La grazia di Dio è per tutti, viene messa a disposizione di tutti. E noi dobbiamo questo mistero, amministrarlo bene, e amministrarlo bene significa non togliere nulla all'importanza e alla verità che è contenuta in questa rivelazione che Dio ci ha fatto. Perché viene tolto tante cose, perché viene sostenuto, si sostiene e può venire la tentazione, che oltre alla grazia di Dio immeritata, che questo dono gratuito che ci è stato fatto, ci possa essere qualcosa d'altro. Ci possano essere le opere, ad esempio, ci possa essere, ci si debba raccomandare a qualche santo. E invece no. La grazia, quindi la salvezza, è tanto potente che non ha bisogno di nulla. Chiunque si rivolge a Dio con cuore sincero, chiede perdono dei propri peccati, sa di avere la salvezza. Non bisogna togliere nulla a questo, non si può togliere nulla, non si può dire sì, ma c'è bisogno anche, no, non c'è bisogno di altro, basta questo. Non togliamo potenza a questa rivelazione, a questa verità. Però non dobbiamo neanche aggiungere qualcosa che non c'è. Perché uno potrebbe pensare, va bene, allora è sufficiente che io abbia creduto una volta, che mi sia battezzato e tutto finisce lì. No. La grazia di Dio è sufficiente per acquistare la salvezza. Poi però per conservarla, questa grazia, perché si può anche perderla la grazia, non basta aver creduto una volta, non basta essersi confessati, bisogna anche poi vivere, santificarci, cercare la santificazione, perché questa è volontà di Dio e questo è l'unico modo per conservare quel dono che ci è stato fatto gratuitamente, ma che noi dobbiamo conservare, custodire e amministrare da buoni amministratori. Perché quando il padrone di casa tornerà, non veda delle rovine. Un altro mistero importante, bellissimo, meraviglioso, il mistero della Chiesa corpo di Cristo. Paolo ne parla e dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé, pensate, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e reprensibile. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Qui ci troviamo di fronte a qualcosa di straordinario. Questa è una rivelazione. È una rivelazione che ha ricevuto Paolo. Ma è una rivelazione che viene da Dio, che ci viene trasmessa e ci deve fare pensare. La Chiesa, quando parliamo della Chiesa, ci viene subito, no? A questa parola associamo subito il locale. Io vado nella chiesa di via, quell'altro va nella chiesa di piazza. La chiesa non è il locale, non è questa la rivelazione. Sta parlando delle persone, le persone che sono state chiamate dalla grazia di Dio, per grazia di Dio, e che vengono a formare il suo corpo, qualcosa che pensiamo. Questo, noi siamo un gruppo di persone, siamo dei poco di buono, perlomeno eravamo dei poco di buono, persone poco per bene. Io spero che questo lo riconosciate voi, perché se non riconosciamo questo, allora non facciamo parte della Chiesa. Qui ci sono persone che erano persone che non erano per bene, persone che erano talvolta proprio dei veri e propri pochi di buono, ma perché per grazia di Dio hanno abbandonato il loro modo di vivere. E, però non lo nascondono questo, non dobbiamo nasconderlo questo. E pensate, delle persone poco per bene, dei pochi di buono, che per grazia di Dio, per l'intervento di Dio, si trasformano. E diventano un insieme che va a raggiungere la perfezione, una perfezione mai vista, per farla comparire, per farci comparire, perché parla della Chiesa, parla di noi, per farci comparire davanti a sé gloriosi, senza macchia, senza ruga e altri simili difetti, ma santi e irreprensibili. Che miracolo! Questo mistero è grande. Una rivelazione, la rivelazione di una realtà Chiesa, cioè l'insieme delle persone che diventano il corpo di Cristo, che io vi dico molto spesso viene presa a calci dai cristiani, ed uso proprio questo termine, perché noi la prendiamo a calci, questa rivelazione. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso ciascuno per parte sua. Ma capite cosa significa questo? Capite come dobbiamo guardare il fratello, la sorella? Ma riusciamo? Non è facile. Questo mistero è grande. Riuscire a vedere il fratello e la sorella non più come Stefano, Giancarlo, Mauro, come parte del corpo di Cristo. Ma chi darebbe un calcio al Signore? Però qualche volta fra di noi, se non calci spintoni, e se non ci diamo calci spintoni però parliamo male. Evitiamole queste cose. Proviamo a considerare in maniera nuova queste che sono rivelazioni, che sono cose che io penso conosciamo tutti, che tutti sappiamo, ma proviamo a considerarle un po' più profondamente. Impariamo a curare la fratellanza. Cosa significa curare la fratellanza? Significa fare a gara per curare e sostenere il fratello, la sorella. Evitiamo, perché è un po' in noi, nella nostra natura, di comportarci come bambini, perché siamo bambini. Dice nella parola di Dio che noi dobbiamo tornare a essere bambini, ma non in queste cose. I bambini sapete cosa sono? Cosa fanno? I bambini sono egoisti, perché richiedono per loro tutte le attenzioni, finché sono bambini, no? Hanno bisogno di essere curati, in tutto seguiti. Poi dopo crescendo, certo, si spera che imparino a contribuire anche loro, no? All'andamento della famiglia, della casa, tutto, ma finché sono bambini vanno curati, vanno. Si prendono tutto il tempo, sono delle sanguisughe. Ecco, noi non dobbiamo rimanere bambini in questo, dobbiamo diventare adulti. Invece che essere serviti, dobbiamo servire. Invece che servire a noi stessi, impariamo a servire gli altri. E poi che dire? L'Apostolo Paolo, no? Scrive, quando scrive queste cose, vi ho detto, vi scrive perché nella Chiesa ci sono delle divisioni. E questa è una cosa, 2000 anni fa, una cosa ancora oggi. Nella Chiesa ci sono divisioni. Quando dico questo mistero viene preso a calci, dico questo, perché ci si divide. perché non si va più d'accordo, ci si separa fra fratelli. Ma siamo il corpo di Cristo. Tu sei il corpo di Cristo, sei una parte del corpo di Cristo. Io credo che tutti, dico tutti, dobbiamo imparare a vedere queste cose in modo nuovo, a rispettarci in un modo nuovo. Perché quando il padrone tornerà, che dirà di noi che siamo gli amministratori di queste cose? E tornerà, sapete. E l'ultimo mistero di cui voglio parlarvi è il mistero del rapimento della Chiesa. Ce ne sono altri, questa rivelazione che ci è stata data, che non è più un mistero, anche se viene trattata come tale. Ieri pomeriggio una trasmissione, fanno il sabato pomeriggio una trasmissione religiosa, c'è il commento del Vangelo, ed è stato fatto un commento alla parabola delle 10 vergini, è stato un buon commento, però del rapimento della Chiesa, del ritorno di Cristo praticamente non se n'è parlato. Eppure questa è una realtà. Fratelli, ecco, uso le parole dell'Apostolo Paolo, vi dico un mistero. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti, bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Qui Paolo si riferisce a un brano di Isaia. Anche qui, questo è un mistero che non è più un mistero. Che non è più un mistero, non è più una cosa nascosta, è una verità certa, sicura. E noi abbiamo il dovere di impedire che questa verità in un qualche modo venga contorta, venga contraffatta, venga snaturata, venga confusa. Noi abbiamo il dovere che questa verità rimanga per quello che è. Prima di tutto per noi stessi, perché anche fra i cristiani, sapete, c'è un grande fascino, una grande attrazione per tutto ciò che è esoterico, per le filosofie orientali, per gli UFO, tutte queste cose, perché si ha bisogno di cercare dei misteri. E c'è questo che è un mistero che non è più un mistero, che è una realtà, e che è una realtà meravigliosa, stupenda, grandiosa, che non ha uguali. Questo mistero che viene così trascurato, per non dire che viene nascosto, che questo non sia, che veramente tutti possiamo trovarci, possiamo essere trovati come buoni servitori, buoni amministratori delle cose di Dio. Del resto, dice, che cos'è importante per un amministratore, un servitore, che sia trovato fedele? E noi dobbiamo essere fedeli a ciò che abbiamo imparato, a ciò che ci è stato insegnato. Dobbiamo essere infedeli alla parola di Dio per quella che è, e non avere vergogna prima di tutto di trasmetterla, ma soprattutto stiamo attenti a non diventare come quella villetta in quel giardino. Vorrei che sapete, sarebbe bello se avessi qui una fotografia per farvi vedere quell'immagine proprio della trascuratezza, della desolazione, che è brutto, di una cosa bellissima, peraltro in un posto bellissimo, messo in un posto bellissimo, lasciata così andare. Ecco, non cadiamo in questo pericolo. facciamo in modo che così non sia. Ma facciamo bene che ciò che ci è stato dato da amministrare, ciascuno di noi per la sua parte, perché ciascuno di voi, di me, voi, siamo parte del corpo di Cristo, ciascuno per parte sua. E ciascuno per parte sua, appunto, è chiamato a operare nel modo giusto, secondo la volontà di Dio, secondo il proponimento di Dio, il piano di Dio. Amen. Concludo io?